Benvenuti nel podcast di Pixel Factory, il mondo della fotografia e della post-produzione raccontato assieme ai professionisti del settore.
Benvenuti in questo nuovo episodio. Oggi con noi c'è Luca Siviero. Benvenuto Luca.
Ciao a tutti, grazie.
Ciao Luca, benvenuto.
Benvenuto in questo nostro piccolo salotto virtuale dove scambiarci un po' di chiacchiere. Allora, Luca è un fotografo affermato ormai da molti anni nella fotografia industriale per l'arredamento, diciamo, principalmente. E non vedevo l'ora di fare quattro chiacchiere con te proprio in questo ambito, in questo settore, perché per quanto ne sappiamo, comunque ne so con varie persone, professionisti, insomma, con cui ci siamo confrontati, è un settore un po' controverso che ha avuto alti e bassi. E visto che tu ormai sei nel settore da svariati anni, volevamo parlare con te, fare quattro chiacchiere per capire come la vedi tu e come sta andando questo settore. Però prima di addentrarci in questa cosa, volevo chiederti qual è stato il tuo percorso e come mai Luca nel 2020 fa questo lavoro.
Allora, partiamo un attimo da lontano 1983, okay, dove io comunque non ero presente in azienda. L'azienda era praticamente di mio padre, e mio padre non è un fotografo, è un commerciale fondamentalmente.
Ok.
Aveva avuto altri studi fotografici, poi ad un certo punto ho preso in mano questo con dei soci e ho cominciato questo percorso. Io ovviamente in quel periodo ero molto molto giovane, avevo già fatto, come dire, non una scelta, però avevo già interpretato quello che era la mia vita. Perché? Perché comunque nel percorso lavorativo di mio padre avevo avuto occasione di venire a contatto con questa realtà, con il mondo della fotografia, e potrei andare anche più indietro, nel senso che potrei dirti che già a 8 anni ero entrato in uno studio fotografico ed ero rimasto così un po' affascinato da, anche se poi a 8 anni non è che potevo rimanere affascinato da uno studio fotografico, però
quantomeno incuriosito.
Assolutamente incuriosito, perché in quel caso non so, stavamo facendo un servizio fotografico di grembiuli da bambino e mio fratello faceva il modello. Io supportavo mio padre nella parte, diciamo, dello sviluppo della, perché stiamo parlando di tanti anni fa, quindi no, il digitale non esisteva.
Chiaro.
E quindi quello è stato un po' il mio intro. Poi, come dicevo, nell'83 mio padre fonda Fotodesign e comincio ad avvicinarmi a questo mondo proprio perché nel periodo estivo frequentavo, entravo nello studio, vedevo tutti cosa facevano, vedevo un po', perché all'epoca c'era anche, si noleggiava lo studio per fotografi che magari arrivavano da Milano e avevano uno studio d'appoggio da noi. E quindi vedevo anche quella parte forse più affascinante del mondo della fotografia, che è quella della moda, dove c'è un, come dire, una struttura non più complessa ma di un altro tipo, e quindi appunto vedendo queste cose già da in giovane età sono rimasto così affascinato. E ho frequentato un istituto d'arte, e quindi poi quando è stato il momento di passare dalle scuole, dalle medie all'epoca alle superiori, ho frequentato questo istituto d'arte che tra l'altro fortunatamente per me era a Cittadella,
okay, quindi.
E quindi ero molto vicino a casa, diciamo, e quella per me è stata una fortuna. E poi, quando ho finito, mi sono tuffato a capofitto, ho fatto l'anno di militare classico, e poi mi sono tuffato a capofitto nel mondo della fotografia industriale. Il fotodesign è sempre stata vocata per la fotografia d'arredamento, quindi comunque l'80%, 90% della clientela già appunto dal 1983, 1984, insomma, è stata una clientela che produce mobili, quindi il produttore di mobili entrava in un studio con i suoi prodotti, noi ovviamente, noi altre persone per me, perché io in quel momento ero veramente un giovanotto.
Avevi altre cose per la testa, oltre...
Io avevo la moto, perché ero un appassionato, okay. Le moto, le mose,
certo,
i bici,
normale.
Cose che ovviamente credo siano state le passioni un po' di tutti.
Assolutamente.
I ragazzi della mia età. C'era una forte attrattiva per il disegno, io ho sempre avuto una buona mano nel disegno, però negli anni mi sono accorto che era una strada che lasciava tanti punti interrogativi e quindi essendo immerso, diciamo, nel mondo della fotografia ed essendo fortemente attratto, comunque quella è stata la mia strada.
Okay.
Quindi dopo l'istituto d'arte ho cominciato a frequentare lo studio e da lì sono passati degli anni, ovviamente non sono entrato come fotografo perché mi sarei stato sì, visto come il
avvantaggiato.
Sì, cioè, quindi io credo di aver dipinto pareti per creare i set di ambienti per un po' di anni, aver messo giù pavimenti, aver scaricato mobili, aver pulito, spolverato, fatto per un bel po' di anni, perché comunque credo la gavetta sia fondamentale per capire le dinamiche di questo lavoro, cioè se non capisci che il tuo lavoro in fotografia è supportato da tutta una serie di figure che se non ci sono, tu come fotografo, almeno nel settore dell'arredamento, non c'è niente.
Certo.
Sto parlando di uno studio fotografico, perché poi è logico che l'arredamento si fa anche fuori, cioè le mie esperienze poi non sono rimaste all'interno dello studio, perché spesso mi sono spostato anche all'estero a fotografare comunque per i miei clienti, però fondamentalmente il core business era lo studio fotografico e quindi tutto quello che era fotografia intesa come realizzazione di un set fotografico, quindi persone che fisicamente creavano un set e il fotografo che poi illuminava il set, l'assistente che gli dava una mano. Ovviamente stiamo parlando di un mondo che era fatto da una macchina fotografica che era un banco, fondamentalmente un banco ottico,
certo.
Quindi non la classica macchina fotografica, e nei vari formati. Ecco, io poi ho cominciato con il formato 13x18 piuttosto che la strapiana, il 13x18 piuttosto che 10x12, e ho portato avanti questo tipo di fotografia, che poi è la fotografia architetturale, se vogliamo, e entrando anche in quello che era poi quello che adesso è la post-produzione, cioè nel senso che una volta scattata la foto, spesso in tanti altri studi si portava in laboratorio, quindi si prendeva l'auto e si andava in laboratorio
fisicamente,
a
portare, certo.
Sì, assolutamente.
Il WeTransfer dell'epoca era a benzina.
Esatto. Era su 4 ruote, su 2. In realtà però noi, per come dire, scelta aziendale, avevamo tutto all'interno, quindi tutto quello che era la post-produzione, quindi lo sviluppo della lastra piana o del rullo, se vogliamo, era all'interno dello studio. Quindi avevamo un tecnico che si occupava dello sviluppo e andavamo anche, come dire, oltre, perché poi sì, si faceva la foto, la diapositiva, diciamo, che serviva per il catalogo, per essere scansionata, per essere usata, per essere poi trasferita nel catalogo. Però si fotografava facendo anche il negativo, quindi si fotografava con, cioè si usava la pellicola diapositiva per una cosa, però lo stesso scatto veniva fatto anche in negativo colore,
certo.
E quindi poi veniva sempre sviluppato all'interno dello studio e stampato all'interno dello studio, quindi avevamo anche, diciamo, un laboratorio di sviluppo e stampa.
Beh, è fantastico, perché riuscivi a vedere tutte le varie fasi, avevi anche il controllo in realtà di tutto il flusso di lavoro a all'interno della, dello studio.
Assolutamente, con i pro e con i contro di quello che voleva dire un sistema di sviluppo che in quel tempo ti dava sì la possibilità di vedere subito quello che facevi, però c'erano anche tutte le problematiche legate alla chimica, perché ovviamente noi avevamo delle macchine che erano studiate apposta, cioè quindi non erano macchine a rigenero, ma erano macchine con i bagni a perdere, quindi la pellicola la sviluppavi con un kit di sviluppo, nel caso, non so, del 6, della diapositiva, buttavi dentro, cioè caricavi la macchina e ogni chimica veniva buttata via, nel senso veniva usata per quella sviluppo, quella sviluppata, però poi la chimica veniva buttata via.
Certo,
sì, non c'era una... via, non c'era possibilità di rigenerazione.
No, in quel caso no, solo per la stampa delle copie fotografiche veniva usato anche il sistema rigenero. Però la diapositiva aveva tutti i bagni a perdere, quindi avevamo ovviamente un depuratore, avevamo comunque tutta una serie di... Sì. Il bagno che veniva usato nelle 6 veniva raccolto in una vasca che veniva svuotata tipo ogni mese, sì, mentre comunque... la parte dei lavaggi veniva depurata. Quindi...
Che comunque non è una cosa da poco, perché comunque tener conto anche di tutto quanto il processo di smaltimento, riciclo, eccetera, era... oneroso averlo internamente all'azienda, insomma.
Assolutamente. Allora, qui potrei, come dire, giustificare il fatto, anche se non è così, che negli anni poi il costo della fotografia è andato giù. Perché? Perché comunque il fotografo, quando è passato digitale, non aveva più questi oneri, no? E quindi comunque non aveva più... in questo senso.
Sì, si è ridotta la parte fisica, la parte effettiva di smaltimento, della parte dello sviluppo.
Esatto, non era poco, perché poi se pensi
no, assolutamente.
Anche il fatto di scattare in pellicola presupponeva comunque una verifica prima di scattare la diapositiva definitiva, che era quella dell'utilizzo di un Polaroid che veniva fatto proprio in virtù di capire se si stava andando per la via corretta, e anche perché magari se lavoravi con un cliente vicino lui voleva capire un attimo
la preview,
esatto,
che adesso vediamo monitor, esatto. Prima dovevi fare,
esatto. Adesso tethering, esatto. Faccio già una correzione e il cliente è già contento, va via addirittura con le bozze, è fantastico, fantascienza,
certo. Allora, è bello capire anche poi effettivamente tante cose che adesso diamo per scontato, una volta quante energie, persone e tempo una persona, un'azienda doveva dedicare poi per fare queste cose.
Assolutamente. Se poi pensi, ad esempio, che c'era quasi era un rito, cioè nel momento in cui tu finivi di illuminare il set, l'Armeyer aveva finito di posizionare i prop nel set, quindi immaginiamoci una fotografia di un divano dove c'è non so, una finestra che ha il pendaggio, il tappeto per terra, degli elementi che vanno comunque a complemento del prodotto, un tavolino con dei libri sopra, dei quadri sulle pareti, cioè tutta una serie di cose che venivano aggiustate, venivano sistemate da una professionista che in questo caso era appunto una stylist, diciamo, che sistemava il tutto. A quel punto cominciava, come dire, tutto un iter, no? Che era quello del entra nella camera oscura, prendi gli chassis, carica gli chassis con le diapositive e i negativi che ti servono, quindi entravi, chiudevi le luci, operavi al buio, facevi tutta una serie di cose, anche magari, è come dire, sai quei gesti scaramantici che fanno, non so, mi viene in mente Valentino Rossi quando si siede, okay. E colaccia vicino alla moto, no? Ecco. E io mi ricordo che entravo e facevo praticamente al buio tutta una serie di operazioni che sfioravano veramente il gesto scaramantico, perché da quel momento in poi c'era tutto lasciato, non dico al caso, ma a un processo che non eri tu che facevi fino in fondo.
Certo.
C'era una parte che...
non era completamente controllabile.
Bene. Assolutamente, per dirti, stato nel caso, non so, di un'esposizione un po' particolare che superasse, non so, i 20-30 secondi di esposizione, la possibilità che la piana, che la lastra all'interno si muovesse per l'effetto del caldo, del freddo, non so, per vari motivi, questo presupponeva che tu dovessi, come dire, maneggiare lo chassis in un certo modo, quindi ti immaginavi al buio che lo dovevi caricare in una certa maniera, quindi quando lo posizionavi all'interno del corpo, ma della standard del banco ottico, doveva rimanere lì perfetto, quindi speravi che appoggiasse perfettamente, perché se a metà esposizione si spostava poi non te ne accorgevi, lo vedevi solo alla fine, no? Cioè, quindi c'erano tutti questi gesti scaramantici che ti portavano a fare delle cose che adesso se ci penso, no?
Ti viene male.
Mi fanno un po' sorridere.
Certo, certo.
Se pensi a quello che se fai, per fare una foto ne fai 10 in studio, parlo del lavoro di digitale, perché comunque una la fai così, una la fai qua, ma perché tanto dopo mettiamo a posto e sistemiamo.
Ovvio.
Te lo dico perché comunque confrontandomi con dei colleghi, vedo che siamo un po' tutti quanti nella stessa barca, però fai sempre delle cose in più perché sai che potrebbe servire, quindi
certo.
Con la scusa del digitale, no, si tende poi a portare all'estremo, no, delle cose che,
certo,
che,
certo.
Con un po' di ragionamento a volte potresti anche evitare.
A proposito di digitale, quelli immagino fossero stati un po', per carità, per tutti le varie problematiche, un po' i tempi d'oro, passami il termine, di quel settore. Perché ti dico, io ne ho sentite veramente tante, ho sentito altri fotografi che hanno detto ma questo settore è difficilissimo, è un settore morto, è stato... soppiantato dal render, dal 3D, però ho anche sentito altri professionisti che dicono sì, è vero, però in realtà adesso si sta tornando a riscattare un po' di più, ne ho sentiti in realtà un po' di tutti i colori. Tu che l'hai vissuta tutta, diciamo così, come vedi, come percepisci questa cosa? Cioè c'è stato un calo effettivamente a causa del render, poi si è ripreso. Come sta andando?
Allora, dobbiamo tutto sempre legare molto a quello che è l'economia dell'azienda, cioè del committente, perché ovviamente avere le matematiche di un prodotto oggi e quindi poter fare un render vuol dire in tanti casi per l'azienda risparmiare tutto quello che è i costi, che sono i costi relativi alla prototipazione, e che non sono bazzecole, cioè
certo.
Il costo della prototipazione per un'azienda è un costo molto alto perché butti via risorse, spesso il prodotto finale, il prototipo poi non viene venduto, si sta parlando di una cucina piuttosto che o viene svenduto addirittura, quindi diciamo che ci sono dei costi che nel caso del render vengono tagliati.
Certo.
È vero che comunque devi creare le matematiche, però è anche vero che oggi, e ti sto parlando degli ultimi 4-5 anni, i software che fanno 3D sono veramente sofisticati e si stanno sofisticando sempre di più, e quindi diciamo che tutto quello che è legato alla scelta, diciamo, a dire ok, sì, è vero, stiamo tornando un po' a quello che è la fotografia tradizionale, cioè stiamo rallentando un po' con i rendering, in un certo senso è vero, ma è anche vero che al netto del coronavirus, negli ultimi tempi le aziende avevano qualche soldino in più,
certo.
E quindi erano portate a fare il prototipo, ma semplicemente perché alla fine il prototipo è il prototipo, cioè l'architetto o comunque il designer che progetta una cucina, che progetta un divano, che progetta un arredamento per ufficio, quindi un tavolo, una poltrona, una sedia, e se ce l'hai fisico, io ho parlato con tanti architetti, con tanti designer, non è la stessa cosa, cioè ovviamente loro sentono la necessità di avere il prototipo. Ripeto, discorso del render si lega molto al fatto che tagli dei costi, quindi in tempi di vacche magre andava bene il render. Ciò nonostante, credo che comunque il render non calerà di interesse, un po' perché, come dicevo prima, diventano sempre più sofisticati, e un po' perché comunque in realtà la fotografia nel settore dell'arredamento oggi, se riesci a, come dire, a gestirla in un certo senso, in un certo modo, anche a livello creativo, il render ti dà la possibilità di aprire dei mondi che fotograficamente, specialmente in studio, non riesci a realizzare, a meno che poi non porti il prodotto in delle location fighe, certo. E allora lì è tutto bello, hai capito, quindi va bene.
Tra l'altro,
obiettivamente, scusa, il discorso, creare un set come si faceva 10 anni fa, 15 anni fa, oggi è molto oneroso, e quindi il cliente dice sì, vabbè, ok, però il render in un certo senso rende molto di più.
Sì, certo.
No, quindi non posso dare a questo punto una... non posso dare una priorità, cioè meglio, cioè ci stiamo orientando verso il render, ci stiamo orientando verso la fotografia tradizionale, perché comunque secondo me siamo ancora in un limbo.
Possiamo pensarle un po' come due strade parallele che stanno andando avanti tutte e due, il render avrà dei pro e dei contro e la fotografia...
Per quanto mi riguarda, noi stiamo lavorando molto fotografando il prodotto e contestualizzandolo in ambienti virtuali, e quindi non si parla più di render, ma noi lo chiamiamo compositing, e quindi è un merge, cioè è un insieme delle due cose, quindi fotografiamo il prodotto in studio e lo inseriamo in contesti virtuali.
Certo.
E non ti nascondo che specialmente, guarda, negli ultimi 2 anni stiamo affinando molto questa tecnica, e sfido anche il fotografo più preparato a capire a volte se la foto è virtuale o se la foto è un render.
No, effettivamente ho visto anch'io, ho preso in mano alcuni render e riescono a riprodurre ormai in maniera più che fedele anche le imperfezioni che vengono spesso ricercate per capire se è una fotografia o è un render, tipo graffi, tipo polvere, eccetera. Quindi comincia a essere veramente una indistinguibile, appunto, dalle fotografie vere. C'è una cosa però che effettivamente un render magari non mi può sostituire, soprattutto se parliamo di social, banalmente, è l'appeal che può dare, ad esempio, un dietro le quinte, quindi lo scatto dietro le quinte di un prodotto che, per quanto riguarda i canali social, può essere di attrazione per la gente, quindi è molto esatto.
Quindi. Sì, perché abbiamo effettivamente fatto una chiacchierata ancora l'anno scorso con un fotografo che appunto ci diceva sì, effettivamente in questo settore, però se scatti riesci a fare anche delle foto dietro le quinte, in modo da riutilizzare poi nei social, fai un po' di storytelling per l'azienda, quindi magari se il prodotto è, che ne so, un divano, una poltrona, una sedia, quindi non una cosa onerosa come una cucina, a volte si tende appunto a fare lo shooting classico per poi recuperare tutto quello che è il contorno che poi perdi con un render, però ovviamente è sempre un punto di vista che abbiamo sentito, a cui non avevo mai pensato, a dirti la verità. Non so se è capitato anche a te.
No, te lo confermo, perché le cose del genere abbiamo fatto anche noi, assolutamente, quindi non anche perché oggi le aziende si muovono, io vedo tantissime aziende che non avrei mai pensato 5-10 anni fa di vedere sui social, ma in questo momento vedo che, come dire, per queste aziende non è diventato vitale, però è diventato, fa parte di tutti quegli strumenti che l'azienda deve utilizzare per fare comunicazione. Quindi oggi, non so, io parlo di Instagram perché credo sia una delle piattaforme che in questo momento sì, sta funzionando bene.
Concordo.
Ma a piene mani, cioè viene utilizzato.
Visto il tema, penso sia proprio il principale, quindi.
Assolutamente, cioè non... i social oggi hanno veramente decentrato, magari non sono diventati, come dire, le cose principali, perché ad esempio un produttore di divani ovviamente ha bisogno di entrare negli showroom dei venditori, dei negozi, e il negozio a sua volta magari ha una sua rete social, eccetera, ma non si entra con Instagram, con Facebook, utilizza anche quello, ma si entra prevalentemente con il catalogo, e quindi oggi continuiamo a produrre immagini che andranno nei cataloghi cartacei, e questo strumento continuerà a esistere ancora per un po' di tempo, però è tutto quello che sta attorno che diventa interessante, che diventa sfruttabile, che diventa spendibile per poter comunicare tantissime cose, perché ovviamente con i social comunichi non solo il prodotto, ma comunichi delle filosofie, comunichi tantissime altre cose che
vero,
una volta non era neanche prevedibile, non era concepibile, non era pensabile.
È vero, è vero. Sì, avevi il catalogo e basta, effettivamente. O al limite il sito.
Sì, ma non conoscevi niente dell'azienda fino a quando non entravi, ecco, esattamente in un sito e andavi a vedere, che non so, chi era l'azienda, dove era, eccetera, o non la vedevi appunto su Instagram con tutto quello che sta attorno, cioè quindi anche le immagini di chi magari, io vedo che tante aziende fanno vedere, prendiamo il divano, fanno vedere, non so, che dietro un divano c'è una persona che cuce il tessuto piuttosto che ci attacca la gamba, non so, adesso
sì, sì, sì,
sono cose a caso, però
si percepisce l'artigianalità, si percepisce il valore dell'oggetto che si va a,
esatto,
a commercializzare.
La parola giusta è quella, perché spesso l'utente finale, il fruttore finale che compra un divano non capisce che dietro c'è il designer che l'ha pensato, c'è comunque chi l'ha realizzato, c'è comunque chi lo deve portare, la comunicazione è fondamentale, cioè c'è tutto un mondo che si muove dietro a un prodotto che spesso non viene perché costa tanto un divano, perché dietro c'è un mondo fatto di professionisti che vivono con quella realtà, e quindi questo giustifica anche il costo di un prodotto. Io ovviamente parlo di un divano, potrebbe essere.
Sì, sì, poi a qualsiasi prodotto,
ovviamente.
Una domanda sempre sul discorso render 3D, visto che ormai ci siamo dentro. Secondo te il cliente, il committente, come percepisce questa cosa? Perché a volte è come la sensazione che, ma sì, dai, facciamo un render del tipo 10 euro, cioè nel senso, 10 euro per dire, nel senso costa poco, costa pochissimo, però in realtà fare un render di un certo tipo, di una certa qualità, ce ne vuole, nel senso, io non sono un esperto, ci ho smanettato un po', ma proprio per diletto su queste cose, ma so che comunque è molto complicato, c'è il disegno dell'oggetto, c'è l'ambiente, le luci,
diventa oneroso da diversi
non è una
punti
cosa
di
da
vista
due secondi.
Ma allora la cosa va un po' gestita, perché ad esempio io ovviamente porto sempre il mio esempio, anzi apro tra l'altro una parentesi, chiuso velocemente, posso dirti che in questo momento, in questi ultimi due mesi, mi sono riaffacciato al mondo del render, perché ovviamente io sono un fotografo, però ho competenze anche per quanto riguarda render, io lavoro con Cinema 4D e Vray,
okay.
E avevo tralasciato la cosa perché in azienda c'è una persona che si occupa a tempo pieno di questo, e nel frattempo, sto parlando di ultimi due anni, avevo visto cosa faceva, le varie release, eccetera, però non avevo approfondito, ad esempio, l'ultimo Cinema 4D con cui sto lavorando adesso. adesso, e il Covid mi ha portato a fare smart working, non fotografare in studio, quindi lavorare in casa, da casa, e lavorare appunto su dei render che qualche mio cliente mi aveva commissionato. E mi sono, come dire, aggiornato con la nuova versione di Cinema 4D, che per me è stata un'esperienza da una parte molto bella, perché ho riacquisito delle competenze che avevo perso, perché se non ci stai sopra e non ci lavori costantemente, purtroppo quei programmi che sono molto complessi tendono a portarti via tanto tempo, perché ti devi un po' riaffacciare in un mondo che ripeto, è molto complesso.
Ti capisco benissimo.
Però dall'altra parte mi sono reso conto che comunque, anche se sei smart, sei veloce, arrivi al punto, questo non esclude il fatto che il render comunque ha bisogno di competenze approfondite, e mi riallaccio quindi al discorso economico, che sì, è vero, un render può anche costare poco se vuoi, magari non 10 euro. Che
sì, ovvio, era una cifra a caso.
Però dipende molto anche da cosa e come lo concepisci questo render, perché ci sono delle cose estremamente semplici da fare, ma ci sono, ti posso assicurare, io sto lavorando adesso ad un progetto per un cliente che mi ha mandato dei prodotti da renderizzare, e sono dei divani classici, e sono, ti assicuro, sono molto complessi. Inserire negli ambienti, mappare le superfici, creare il fotorealismo e dare quindi con le luci la giusta la realtà delle cose, quindi rendere l'ambiente reale, presuppone veramente molto tempo, molto saper fare le cose, saper utilizzare i programmi, perché ovviamente puoi fare di tutto, ma devi saper utilizzare i programmi, quindi potenzialmente si possono fare, ma li sai fare.
Esatto, e in quanto tempo li sai fare? Perché a volte effettivamente è quello poi il problema.
E quindi tutto questo poi comporta a quello che per il cliente finale, cioè il mio cliente, diciamo, sono come i dolori più grandi, perché quando gli dici che un render, sì, se lo vuoi fatto bene, se lo vuoi di un certo livello, eccetera, costa X piuttosto che Y, comunque ci sono dei prezzi di mercato, visto, non è che possiamo brancolare nel buio, cioè vedo che comunque se vuoi una certa qualità non puoi stare sotto delle cifre, ed è un po' il mercato che fa queste cifre.
Certo,
e
certo.
Poi tutto si può fare, però ecco, la cosa che può andare a favore è che chi fa render da molti anni può contare su degli archivi, delle librerie, oltre che ovviamente vantare le competenze, quindi
esperienza,
che possono fare la differenza. Cioè avere un archivio, avere una libreria cospicua, cioè importante, di materiali, di superfici, di tutta una serie di cose che ti possono servire, dirti architettoniche, perché poi è vero che non fai un ambiente nuovo per ogni cliente, perché cerchi comunque di adattare degli
certo.
ambienti,
di non ripartire da zero, altrimenti
sono
dolori.
Assolutamente non puoi, modifichi, cerchi di adattare, come ti dicevo, però devi comunque percorrere la strada. Però se lo fai con una bella libreria di ambienti architettonici, di superfici, di trasferimento di props, se vuoi,
sì.
sono molto importanti. Se parti da buona libreria, le cose sono più semplici. Ecco. Quindi la risposta alla tua domanda è un po' questa. Cioè, sì, io la vedo, la vedo positivamente, però dietro ci deve essere sempre, come dire, perché il cliente ha delle aspettative, quindi ci deve essere per forza una professionalità che
sì, sì, sono assolutamente d'accordo.
Che giustifichi un prezzo.
È che a volte ho come la sensazione che il fatto del render sia percepito come una cosa, sai, molto più semplice da fare, veloce, tanto hai il computer che lo fa, acquisti l'ultimo, è super veloce, c'è il costo di chi lo fa, però mi sembra sempre un po' svalutato nel pensiero comune delle persone, tutto lì.
Per la mia esperienza il cliente è abbastanza consapevole, almeno ripeto, nella mia esperienza. Poi è vero che, ma questo sai, credo sia un discorso legato un po' a un imprinting che ha il cliente, cioè il cliente fondamentalmente non può tenersi i soldi in tasca o una buona parte dei soldi in tasca, cioè cercherà sempre di farlo e quindi spingerà sempre dicendo ma sai si può, no, ci sono dei limiti e il cliente poi alla fine capisce che non tutto è così facile. Poi sai, un render di un prodotto su un fondo neutro, come se fosse sul bimbo dello studio fotografico, renderizzato così, è chiaro che non può costare quanto un ambiente.
Ovvio, ovvio, certo.
Dentro uno studio delle luci, dei props, delle superfici super fighe, delle mappature perfette, eccetera. Così.
Certo.
Però ripeto, il cliente è smaliziato su questo punto di vista.
Ok. Senti Luca, tra di a parte, visto che l'abbiamo un po' approfondito, torniamo un po' nell'ambito fotografico. Come hai vissuto? Cos'è cambiato negli ultimi anni in quel settore? Nel senso, so che appunto è un settore dove è sempre stato utilizzato il banco ottico, il medio formato, è sempre stato un settore dove la parte, diciamo, la parte hardware è sempre stata molto di altissimo livello, diciamo così. Negli ultimi anni come è cambiato?
Allora guarda, io in questo momento non sto usando il banco ottico perché il dorso che avevo purtroppo è stato mandato in riparazione, perché non in riparazione, in assistenza perché aveva delle piccole cose da sistemare e non me l'hanno sistemato bene, è tornato su in Svezia.
Ah, ok.
Detto questo...
Si è fatto un bel viaggetto, insomma.
Sì, perché lo fanno solo là, per cui no.
Sì.
Io in Italia non ho trovato chi si prende la responsabilità di smontarmi questo dorso digitale, comunque questo è un discorso a parte, quindi in questo momento non lo sto usando, premetto che se fosse per me dalla mattina alla sera banco ottico, perché comunque è uno strumento che mi piace usare.
Ok.
Ovviamente io continuo ad utilizzare degli strumenti che sono comunque professionali, allora ovviamente lavoro con Hasselblad, che comunque non ha niente da invidiare al banco ottico, anche se ha dei piccoli limiti, perché decentramenti e basulaggi non sono paragonabili a quelli che potresti avere con un banco ottico, però riesco a gestirmi bene anche attraverso il medio formato. E il medio formato è comunque entrato negli stili fotografici, perché comunque vedo che tutti i miei colleghi lo utilizzano, chi magari Phase One piuttosto che Hasselblad, piuttosto che, vabbè, ce ne sono due o tre di brand molto importanti, per quanto mi riguarda sono un affezionato Hasselblad, quindi anche l'ultima macchina che ho preso 2-3 mesi fa, che è sempre un Hasselblad, ed è, diciamo, l'ultima Hasselblad che hanno prodotto, è la macchina che comunque quando c'è da fare il lavoro tiri fuori, cioè non c'è niente da fare, ma anche perché ovviamente se tu devi fare due conti, il tempo che utilizzi per gestire un banco ottico, il tempo che utilizzi per gestire un medio formato è diverso, cioè molto più smart, molto più veloce il medio formato, pur dandoti la qualità che ovviamente ti può dare una macchina che costa 15 euro, e quindi è chiaro che poi per me diventa anche un feticcio, nel senso che esatto. Io solo a guardarla sono innamorato di queste macchine, quindi solo a guardarla mi si riempie il cuore, quindi utilizzarla però cioè, è un bello oggetto,
certo,
quindi,
certo.
Anche l'ultima per dirti, io quando la prendo in mano, cioè per me è come prendere in mano mio figlio.
È un gioiellino da tenere.
È un gioiellino.
È una serie H?
È la serie H, la K6.
H6.
Quindi sì, la K6 è l'ultima nata, diciamo, che è già in produzione da un po' di tempo, perché insomma, arriverà anche la K7 se vogliamo, però tanto hanno fatto la K6 e da cosa di risorgere il centro da fare. Poi comunque ho tutto il mio corredo, perché ovviamente essendo portato anche ad uscire, quindi ad andare fuori, ad utilizzare macchine molto più veloci, fare cose anche magari per necessità di qualche cliente molto sbrigativo, molto, non so, devo fare degli ambienti domestici in case private, non puoi entrare con tutta la presa,
certo,
vorresti utilizzare
con valigie e camion di cose.
Non è più il tempo, non si fa più, anche perché proprio i tempi sono più stretti, cioè se devi entrare in una casa e fare, non so, due o tre ambienti, perché lì c'è il bagno piuttosto che il divano, piuttosto che la cucina, lo devi fare in poche ore, quindi devi entrare con macchine molto
snelle,
facili da utilizzare, sì, assolutamente, magari ti porti un po' di pattuglie, perché ovviamente, ecco, la differenza che c'è da 10-15 anni fa adesso è, sotto il punto di vista della portabilità, è cambiata. Perché mentre una volta io mi muovevo con i miei generatori da 20 kg, con le torce, adesso utilizzi, non so, io utilizzo Profoto come illuminatori, per dirti, le ultime cose che ho preso sono degli illuminatori del flash elettronico che tiri fuori dalla borsa, gli attacchi la batteria, e non devi andare in cerca di cavi, li posizioni, gli metti il diffusore piuttosto che l'ombrello, piuttosto che la parabola, e cominci a lavorare, e metti giù la tua macchina. Può essere anche l'Hasselblad, però
sì,
la
sì,
portabilità
sì.
Negli ultimi tempi ha fatto veramente dei passi in avanti, quindi puoi uscire con degli illuminatori estremamente potenti comunque, ma facili da utilizzare, cioè veloci, semplici da posizionare, eccetera, quando invece una volta era veramente molto complicato e portava via molto tempo.
Sì,
per me il cambiamento è stato quello, poi considera anche che adesso il mondo dell'illuminazione a LED sta avendo un successo enorme, perché comunque io ho fatto dei piccoli passetti anche in quella direzione, ma il mondo dell'illuminazione fotografica a LED sta avendo un forte impatto, sta avendo un forte incremento, quindi io credo che nei prossimi anni spariranno anche come i flash, perché i flash sono sempre molto più performanti, sono sempre molto più sensibili, quindi bisognerebbe una luce, ma le luci diventano sempre più potenti, quindi le due cose si incontreranno e uscirai con...
Arriviamo al karma assoluto.
Sì, arriverai con dei illuminatori a LED a batterie e quindi
senza neanche...
dei dorsi super performanti, e quindi riuscirai a fare quello che facevi una volta con la pellicola e dei generatori super potenti da 2-3 mila watt. Oggi, fra un anno, 2 anni, 3 anni, non lo so, ci vorrà ancora, però avrai la stessa cosa, ma molto più portabile, molto più veloce, consumerà meno ovviamente, e quindi avrai veramente delle performance a pari livello.
Sì, vero, vero. Sì, anche con l'avvento ormai ho visto che comunque che ci sono svariate macchine di medio formato, diciamo, portatili, fra virgolette, per la prima, vabbè, l'ha assemblata ormai la X1D o anche Fujifilm, ho visto che... Sì, sì, quindi quello che era impensabile qualche anno fa, perché comunque vedevi sempre il medio formato come una macchina da studio che difficilmente porti all'esterno. Non dico che è da taschino, però stiamo andando verso quella direzione.
Ci siamo quasi.
Adesso le mirrorless, cioè io ho una Z7 della Nikon, cioè, a parte che mi sono proprio innamorato di questa macchina, anche se la mirrorless io non l'avevo mai vista, fino a quando non l'ho presa in mano la prima volta. Io la mirrorless non l'avevo mai considerata, cioè per me era una cosa che in realtà, non ti nascondo, che cioè io se l'ho, è una mia, come dire... oltre la mano c'è una macchina fotografica,
ok, cioè, fa parte di te.
È una mia, come dire, è una mia protuberanza, non so come darti,
è un'estensione del fotografo in fin dei conti.
Sì, assolutamente. In questo caso la Nikon, per me la Z7 è diventata proprio l'estensione della mia mano, cioè oltre alla mia mano c'è la Nikon. Io mi vedi con la macchina in mano, credo per parecchio tempo in una giornata, perché spesso utilizzo quella per fare tante cose. Ovviamente ti sto parlando, non so, del dettaglio sul prodotto, che ho fotografato in linea generale con un iceberg, ma poi comunque il dettaglio lo faccio
certo,
con quella macchina.
Certo, certo.
Fuori
certo.
Tante volte vado con quella macchina, perché? Perché è diventata una cosa che veramente, cioè, super performante. Poi qui magari nasce il dibattito, no, ma meglio la Sony, meglio la Fuji, meglio... No,
ma quello dipende, no, sempre, è come scegliere un paio di guanti, parlando di estensioni, insomma, ognuno esatto. Prenderà il suo paio, quello che per esatto. Lui va bene e che fa quel che deve, quindi sì.
Esatto.
Poi io sono sempre dell'idea che non c'è la macchina perfetta, perché c'è sempre quella che magari ha un difettuccio da una parte, quella di limiti dall'altra, certo. Poi dipende... Da chi la usa, da chi come sa sfruttare anche certi limiti, se poi per la tipologia di foto che fai sono dei limiti oppure in realtà non lo sono, e quindi sì.
No, ma ti do, guarda, io prima di prenderla quella macchina avevo letto un po' di, mi ero informato guardando un po' di forum eccetera, ed emergeva che una delle come dire, dei peggiori difetti era che consumava un sacco di batterie. Di fatto però, se per te la prima macchina può essere un limite, ma se di fatto hai un corredo fatto da altre 4-5 Nikon, hai 10 batterie,
esatto,
il problema
è un problema.
È un problema che per me non si può, capito? Però certo. Per altri è prioritario,
vero,
e
vero,
quindi
vero.
Diventa complicato, come ad esempio non fa la scheda era una scheda dedicata, ma potevano fare un'altra scheda, eh sì è vero, però io ho tre schede. E la velocità di scaricamento e di acquisizione ti posso assicurare che è velocissima. Quindi quello per me, come dire, compensa il fatto, ad esempio, che abbia un solo slot, che
sì, sì, dicono, certo.
Sì, ma non puoi fare il backup, sì, però sono schede super performanti, cioè sono schede che non si spaccano, cioè sono schede che puoi portare anche all'estremo, sono molto resistenti, quindi anche il fatto di non avere due slot per me non era di fatto un problema.
Certo, certo, sì, appunto bisogna vedere effettivamente in ogni contesto poi. Esatto.
Sì.
E, dai, ti faccio l'ultima domanda, così poi ci avviamo verso la conclusione. Se hai una... non so, un'esperienza, ti è capitato qualcosa di bello, assurdo, divertente mentre facevi il tuo lavoro, mentre scattavi, qualcosa di particolare, se ti viene in mente?
Allora, sì, cioè nel senso che allora intanto le cose più divertenti sono sempre successe quasi tutte fuori.
Ok.
Diciamo che non c'è stato una cosa veramente... Per me, una volta che parto dallo studio per andare da qualche parte, per me già è il divertimento.
Okay.
Mi sono divertito quando sono andato all'estero, quando ho preso un aereo, quando ci sono andato con altre persone. Ma poi sai cosa? Come dire, non si tratta tanto di dire... Cioè io mi diverto di base... ma è l'esperienza che mi piace portare a casa, cioè dire sono stato in quel posto, ho fatto quell'esperienza, ho vissuto quell'emozione e mi sono trovato di fronte a queste, queste case bellissime con le piscine fatte, non so. Alla fine non so, mi è capitato di fotografare un incognito facendo finta di essere parte del team di lavoro che sta allestendo quella casa. Mi ricordo in Romania di aver fatto un lavoro a Bucarest nella casa di un personaggio molto ambiente, molto facoltoso, che però non voleva che venisse fotografato l'arredamento. Allora il mio cliente mi ha mandato in incognito, cioè assieme ai suoi dipendenti, facendo finta che io fossi uno di loro. In realtà avevo nascosto la macchina e gli illuminatori e ho fotografato questa casa, che era gigantesca, era non so 30-40 stanze, in 2 o 3 giorni, e ovviamente non c'erano i proprietari. E c'erano però delle persone che potevano informare il proprietario. E ovviamente il mio cliente l'ha fatto a suo rischio e pericolo, ma anche a mio rischio e pericolo,
fa molto James Bond con licenza di scattare.
Ma allora se pensi ad esempio che un giorno ero in Russia, ero a Kaliningrad, e mi ricordo di aver fatto una pausa, ero lì, però anche in questo caso non ero in incognito perché ero autorizzato dalla persona del proprietario della casa che ero fotografato. E praticamente ero fuori, ero in pausa con questo, era un direttore commerciale con cui mi ero mosso per andare a fare queste foto. E mi ricordo benissimo quel giorno perché è arrivato un fuoristrada grandissimo, e da questo fuoristrada io ero fuori da questa casa, e da questa macchina sono uscite 2 guardie con il Kalashnikov in mano, hanno scortato questo personaggio che è entrato all'interno della casa, hanno aspettato fuori, poi è andato su, ha fatto quello che doveva fare, eccetera, poi è tornato fuori, si è fatto scortare nella macchina, sono ripartiti. E mi dicevano appunto che questo personaggio era il proprietario di una struttura, poi adesso non vado molto nello
no.
Perché sono cose molto delicate, però in quel momento mi sono sentito non in pericolo, però questa persona che era scesa da questa macchina era una persona che si muoveva con le guardie perché era una persona che poteva essere ucciso dall'altro, nel senso che rischiava perché aveva fatto delle cose, insomma, non era proprio persona, non era uno stinco di sciato, diciamo. E però in quel momento, non è che mi metto a ridere in questo caso, però in quel momento ho capito che a volte se sei all'interno di un meccanismo puoi veramente, come dire, correre certi rischi.
Sì, anche perché è una macchina fotografica, puoi documentare tutto, quindi occhio.
Potrebbe essere, sì, perché per dirti, in un aeroporto mi è capitato di avere il controllo all'aeroporto che mi diceva: adesso tu mi smonti tutta la macchina, no, perché vogliamo capire se dentro c'è qualcosa. No. Io mi ricordo che io ho staccato il dorso dell'Assemblad per fargli vedere che insomma non era vuota.
Nella speranza che non ci mettessero un dito sopra, magari.
Sì, no, o peggio. Però ci sono dei momenti in cui sì, loro fanno il loro lavoro, però tu comunque se sai che quelle cose sono molto delicate, che le tocchi, no?
Certo.
E quindi vivi anche dei momenti, delle esperienze un po'. Ma guarda, ce ne sono tantissime, perché poi avendo lavorato un po' in tutta Europa, a volte se ci pensi poi dici: cazzo, sì, ho fatto anche quello, ho fatto anche quell'altro. Ce ne sarebbero tanti di aneddoti da raccontare, però ecco, le cose più belle sono successe fuori. Poi all'interno dello studio magari è successo, non so, sono successe cose, ecco, magari che sfiorano sono stati dei momenti un po' imbarazzanti, perché magari quando lavori con delle modelle, ma lavori con delle troupe, succedono delle cose all'interno dello studio che dici: cazzo, il lavoro del fotografo a volte ti porta a vivere delle esperienze anche un po' al limite, no?
Va bene, però dai, è quello che ti fa alzare la mattina con il sorriso e dire chissà cosa capita oggi in studio.
Assolutamente, ma guai se non succedessero, okay. Guai perché sono quelle cose che ti aiutano ad affrontare la giornata.
Fantastico. Ok Luca, ti salutiamo qua, ci fermiamo qua che abbiamo un po' sforato con i tempi, al limite magari se un giorno vuoi ritornare a fare quattro chiacchiere noi siamo qui e ti ospitiamo super volentieri.
Con molto piacere.
Va bene.
Sì, non abbiamo toccato l'ambito video che secondo me è una delle cose che negli ultimi tempi ha dimostrato di essere molto performante per quanto riguarda la comunicazione sui social, comunque il video funziona molto,
okay,
ed quindi... è una cosa che io ho affrontato, mi piace, e magari per questo se vuoi possiamo approfondire...
Abbiamo già il tema per la prossima volta.
Sì, in un'altra occasione.
Molto volentieri.
Io lo ritengo molto interessante e da molti stimoli, perché la terza dimensione, che è quella del dinamismo del video, diciamo, è quello che a livello creativo oggi ha ancora molto ti aiuta molto a comunicare ancora molte cose.
Assolutamente, sì, sono d'accordo. Ok,
d'accordo.
Ce l'appuntiamo, mettiamo il post-it sul frigorifero per la prossima volta.
Sapete che sono a disposizione.
Fantastico.
Perfetto. Luca, grazie
sì,
mille.
Grazie.
Grazie della chiacchierata e noi ci risentiamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti.
Dai.
Ciao.
Grazie, ragazzi.
Ciao.
Ciao, buona giornata. Ciao.